Sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa in questo venerdì mattina, venerdì 3 novembre 2023. Ritorniamo in voce, ritorniamo in diretta e siamo in compagnia di un ospite che passava da queste parti, è il caso di dirlo per una volta, nel senso non è una come dire una figura retorica, ma fra poco sarà presente alla libreria che si trova qui a Via degli Etruschi a Tomo a presentare un libro di cui parliamo adesso, ed è un libro che parla di noi, insomma non di noi come Radio Onda Rossa, ma di noi nel senso di radio, anche se ce ne andremo, diciamo, non in Italia ma fuori dai confini nazionali. Fra l'altro tutto questo in un momento, in un contesto in cui ci sono grandi cambiamenti per quanto riguarda la radiofonia, grandi cambiamenti per quanto riguarda l'etere, abbiamo detto, insomma, ma lo annunceremo con calma e attenzione, che siamo sbarcati anche noi finalmente sul DAB, che è questa nuova tecnologia digitale che peraltro ci consentirà di sorpassare i confini regionali, ed è qualcosa di storico, insomma, per noi, ma è tutto ancora in fase di organizzazione. Vi daremo poi tutti le novità e i commenti del merito. Noi qui per oggi, appunto, siamo con Francesco, perché ci fa sempre piacere parlare di queste questioni, e con lui, che di queste questioni, insomma, un minimo anche se ne intende, ha avuto a che fare, presentiamo un libro edito da Altra Economia, che si chiama Etere, storie di radio, antenne e frequenze dal mondo, che è un libro davvero per gli appassionati, anche per noi, i non appassionati in realtà, perché si vuole appassionare, davvero molto succoso, perché si è andato in giro per il mondo a raccontare tutta una serie di esperienze radiofoniche, anche le più, diciamo, incredibili e precarie, perché si può far radio nella maniera più precaria possibile, noi lo sappiamo, insomma, c'è gente che ha fatto molto molto meglio di noi, e fra l'altro in situazioni anche davvero molto molto più problematiche. Allora, intanto, Francesco, grazie per essere passato qui, veramente, nel senso, passavi di qua e sei salito, a volte stare a San Lorenzo ancora.
Il ringraziamento è reciproco, intanto, grazie a voi e grazie agli ascoltatori e le ascoltatrici, e grazie soprattutto a tutti quelli che sostengono in generale Radio Onda Rossa, e sulla questione poi del sostegno ai media indipendenti magari possiamo aprire il capitolo, certo, in questa conversazione.
Possiamo andare avanti a lungo. Allora, però, anzitutto ho fatto una sintesi brevissime, ovviamente non del tutto efficace. Che cos'è questo Etere che allora, ti è venuto in mente?
Come hai raccontato brevemente, tramite, diciamo, tante esperienze lavorative, ho avuto la fortuna di poter lavorare in un ambiente in cui si dava sostegno ai media indipendenti, e chiaramente quella passione delle radio alle spalle che mi accompagna da più di 25 anni, l'accento principale era sempre sul sostegno alle radio, che in qualche modo in Africa, in America Latina, in Asia, rimangono sempre lo strumento di comunicazione e informazione più importante e più diffuso. E per cui il libro racconta, se vuoi, gli ultimi 20 anni d'attualità, dalla guerra nella ex Jugoslavia nel 99 fino alla fine della guerra in Iraq, per cui la questione dei rifugiati in Kurdistan, passando per le radio, passando per le antenne, e con una, diciamo, geografia e con un sottile fil rouge che va appunto dall'Europa, dall'ex Jugoslavia al Congo, e poi si sposta piano piano in Palestina, in Giordania, in Iraq, in Pakistan, fino ad arrivare ad Haiti, paesi tutti estremamente vulnerabili, dove, come dicevo, la radio rappresenta sempre lo strumento più importante.
Ecco, di questo forse noi ci rendiamo conto non sempre totalmente, la radio è forse il più antico, uno dei più antichi antichi mass media per quanto riguarda l'ambito tecnologico, data regolarmente per morta nel corso dei decenni, invece continua ad avere un ruolo enorme e probabilmente è ancora più enorme in paesi dove il livello tecnologico è più scarso.
Assolutamente, hai accennato poco fa al passaggio storico che si sta facendo alla radio in digitale, e intanto congratulazioni a Radio Onda Rossa per essere entrato in questo nuovo, diciamo, circolo. Ma a parte tutto, la radio, lo sappiamo benissimo, l'abbiamo data per morta da decenni, e in realtà continua ad evolvere. Lo strumento dell'ascolto col vecchio transistor o come i vecchi coatti che portavano sotto braccio l'autoradio uscendo dalla macchina e mettendola sul tavolo, ecco, quel periodo lì è finito. La radio diventa ancora più eterea. Siamo arrivati al podcast, la si può ascoltare sui telefoni, sulla radio tradizionale, nelle macchine e soprattutto su tutte le altre diverse piattaforme in streaming, eccetera, via satellite. Cambia, ma non muore, forse anzi è un segno di vitalità e forse di forza intrinseca dello strumento.
Senti, questo vale per tutto il mondo, diciamo, o le situazioni sono diverse? Nel senso, quello che vediamo noi qui, appunto, con tutte le cose che ricordavi tu, è grosso modo lo stesso che accade anche nei paesi in via di sviluppo, nei luoghi dove le infrastrutture sono più arretrate, oppure funziona in maniera diversa? Immagino anche soltanto la connessione internet, esatto, sia un enorme gap, no?
La radio tradizionale è quella, soprattutto quella sulla banda FM, con ovviamente punti di forza e punti di debolezza. C'è da dire che è vero che nonostante internet in tantissimi paesi abbia ancora una penetrazione estremamente bassa, c'è comunque questo passaggio lento all'ascolto dei formati radio sulle altre piattaforme, in particolare mi riferisco a quelle dei diciamo dei cosiddetti social più diffusi a livello mondiale, ma c'è da dire anche che è chiaro che la telefonia cellulare rappresenta uno strumento molto importante, perché comunque anche dove la penetrazione internet è limitata, passare dei piccoli audio, dei formati su dei gruppi come WhatsApp o Telegram è qualcosa di estremamente diffuso, e soprattutto dobbiamo tener conto che in tantissimi paesi il livello di alfabetizzazione è ancora o può essere ancora limitato, e pertanto la trasmissione dei messaggi vocali, il messaggio, la comunicazione orale è ancora un aspetto centrale in tantissime comunità.
Senti, le storie raccontate sono tante, da tutti e cinque i continenti. Mi ha molto colpito, ma questo, diciamo, anche per ragioni anagrafiche, immagino lo stesso valga per te, anagrafiche e anche geografiche, perché è uno dei luoghi più vicini a noi, anche più a un certo punto più disperati. Parti dalla ex Jugoslavia, questa narrazione parte dalla ex Jugoslavia e in particolare da una radio che ha avuto un ruolo importante negli anni più terribili della guerra nell'ex Jugoslavia, giusto?
Sì, il racconto parte con la storia di Radio B92, che è una radio a Belgrado che ovviamente trasmetteva un'informazione in controtendenza rispetto al regime di Milosevic in quel periodo lì, e che tre giorni dopo l'inizio dei bombardamenti della NATO, no, forse qualche giorno in più, ma insomma parliamo veramente di una manciata di giorni, è stata chiusa dal regime. È stata chiusa in maniera piuttosto atipica, nel senso che il regime ha imposto un nuovo direttore, per cui di punto in bianco si sono presentati alla porta, hanno bussato e hanno detto: da oggi questo è il nuovo direttore. Ovviamente tutta la redazione è andata via, il trasmettitore ha smesso di trasmettere, e lì è nato qualche cosa di nuovo, perché la radio ha cominciato a trasmettere su internet, e ricordiamoci, internet nel 99 era ben diverso da internet che ci abbiamo oggi, ed è stata ripresa anche in FM, per cui ascoltabile da un qualsiasi apparecchio, da tantissime altre radio, non soltanto nella ex Jugoslavia ma anche nei paesi limitrofi, con un segnale chiarissimo: chiudete su Belgrado, trasmettiamo sul mondo. E questo sicuramente ha aperto una nuova porta, una nuova finestra di opportunità, soprattutto per combattere la censura di altri media che in quel momento magari avevano difficoltà con i regimi. Uno strumento che poi dopo è stato comunque sorpassato dal tempo, anche perché i regimi si sono accorti che chiudere o bloccare un segnale su internet è un esercizio piuttosto facile, però di sicuro una strada è stata aperta in quel momento lì.
Senti, a proposito di questo, esiste una, come dire, un contrasto fra l'emissione, andiamo un po' sul tecnico, però sono le questioni che ci interessano anche a noi, e fra l'emissione in FM, diciamo tradizionale, o poi adesso in futuro sul DAB, e l'emissione su internet. Nell'Occidente sappiamo che c'è un grande dibattito, diciamo, fuori si avverte questa cosa oppure no?
Allora, secondo me dobbiamo tornare alle tre caratteristiche principali della radio in FM. La radio in FM è, l'ascolto è anonimo, è gratuito ed è mobile. La radio su internet, l'ascolto può non essere anonimo, perché chiaramente il provider sa chi si connette e da dove. Non è gratuito, perché anche se noi spendiamo un centesimo sul nostro abbonamento di telefonia cellulare, comunque un centesimo lo spendiamo, ed è mobile soltanto in relazione ai telefoni che abbiamo. Avere un computer e spostarselo dalla camera da pranzo al bagno mentre uno si fa la barba è una cosa piuttosto difficile, ed è per questo che le compagnie di telefonia mobile sono ingorde di frequenze. Se noi ci ricordiamo, tanto tempo fa i telefoni cellulari avevano il piccolo chip dove si poteva ascoltare anche la radio in FM, che è una cosa che sta scomparendo, perché le compagnie di telecom preferiscono che tutto passi su internet, perché ovviamente ha un costo. Allora, se noi pensiamo a queste tre caratteristiche, anonima, gratuita e mobile, ecco, già ci rendiamo conto che c'è una differenza sostanziale con la radio in internet e con lo streaming. E già questo secondo me può far riflettere.
Assolutamente. E però, per quanto riguarda, diciamo, la possibilità di fare radio, specie per chi ha poca disponibilità materiale o finanziaria?
No, assolutamente, per carità, diciamo che quello lì rappresenta comunque uno strumento potentissimo. Mi vengono in mente paesi come l'Egitto, dove per esempio avere accesso a una frequenza, se non sei un gruppo commerciale in qualche modo vicino all'apparato, è cosa praticamente impossibile. E le radio su internet comunque sono uno sfogo e sono un'importantissima boa in quel mare di censura e di concentrazione dei media, per cui questo sicuramente è una cosa molto importante. Parlo dell'Egitto in relazione a una radio che si chiama Radio Horizna, che è stata chiusa più volte, il cui direttore a un certo punto è proprio è stato messo in prigione e poi ha dovuto lasciare l'Egitto e rifugiarsi in Estonia, per cui ecco, le radio su internet comunque sono uno strumento fondamentale, e bisogna dire che comunque tenendo presente che una radio su internet può essere leggermente più leggera, con una regia automatica, con tanti strumenti, diciamo, di supporto, sono anche strumenti che abbiamo usato prima che venissero liberalizzate le onde. Il caso della Tunisia, subito dopo la caduta di Ben Ali c'è stata una corsa, diciamo, alle frequenze, però prima di quella fase lì avevamo già supportato dei gruppi di produzione che potevano lavorare su internet nel momento in cui sono passati sulla banda FM, per cui ascoltabili veramente in maniera più massiccia, avevano già una metodologia di lavoro e uno schema che li ha aiutati.
Senti, le storie non possiamo raccontare tutte perché sono appunto a bizzeffe, però poi ognuno, diciamo, ha la sua, quella che si appassiona di più. Abbiamo detto di una guerra lontana, anche se forse non troppo, come quella dell'ex Jugoslavia. l'altro giorno, leggendo invece il capitolo su Haiti, stavo praticamente quasi in contemporanea ascoltando la televisione cronache attuali da Haiti, che sono insomma sconcertanti. E ecco, ti vorrei chiedere, poi ognuno leggerà la sua, però di raccontare un po' meglio questa certo. realtà particolare, e soprattutto come si riesce a campare, come si fa a mandare avanti una radio in un contesto di guerra civile spaventosa e totale, ecco.
Sì, beh, diciamo che negli ultimi 40-50 anni Haiti è passata da una dittatura all'altra, fino a una democrazia estremamente fragile, che comunque in un paese di povertà estrema. Le radio ci sono, ce ne sono tante, ci sono anche delle organizzazioni che le raccolgono e che cercano di federare, diciamo, i loro sforzi in maniera omogenea, una volta con delle formazioni, una volta con del sostegno con apparecchiature, eccetera. Chiaramente dopo il terremoto è stato un periodo molto difficile, perché è chiaro che nel momento in cui serve più informazione, questa qui in qualche modo viene meno. Alcune radio sono distrutte, quelle che facevano pubblicità ne hanno meno, perché chiaramente c'è meno mercato, c'è meno elettricità, c'è meno corrente. I giornalisti spesso devono tornare nella loro comunità d'origine, che magari è a 5 ore di macchina da dove stavano prima. E, insomma, una situazione molto complessa. Quando siamo stati ad Haiti, lo scopo dell'AMARC, che era l'Associazione Mondiale delle Radio Comunitarie, era proprio quello di sostenere un processo di ricostruzione che guardasse anche un po' oltre e che per cui potesse cercare di creare le basi per uno sviluppo della radiofonia indipendente un po' più solide. In quel momento lì, per cui abbiamo non soltanto messo in piedi un meccanismo per raccogliere dei fondi a livello internazionale per ricostruire le radio che erano state direttamente distrutte dal sisma, ma ci siamo anche spostati in posti molto lontani dalla capitale, molto lontani dall'epicentro, che erano quei posti dove in realtà arrivavano e tornavano migliaia di rifugiati dalla capitale, che era stata colpita in maniera così violenta. E chiaramente, come hai detto tu, cioè, come si fa a funzionare in questo contesto? C'è bisogno di risorse, c'è bisogno dell'aiuto della comunità. Quando parliamo di radio libere, parliamo non a caso di radio comunitarie, perché sono proprio radio che, come Radio Onda Rossa, hanno una comunità. La comunità è quella che sostiene l'emittente, Radio Onda Rossa è degli ascoltatori che la sostengono, ed è un meccanismo che magari qui in Europa comunque è relativamente più semplice, certo, che ad Haiti, anche perché ad Haiti, in una situazione di povertà così estrema, è difficile pensare che ci sia il sostegno cash da parte di qualcuno o di qualche famiglia che arriva e che dice: dopo che abbiamo cenato andiamo a dare $10
che sono il salario mensile, perché è complicato, esatto, immaginare.
Però ognuna di loro poi cerca di trovare delle soluzioni. Mi in mente una radio per esempio aveva al muro tantissime prese elettriche, e siccome l'elettricità è sempre un problema ricorrente, metteva a disposizione le prese elettriche per far ricaricare i cellulari, per cui la gente che non aveva la possibilità di ricaricarselo dentro casa andava in radio, pagava una piccolissima somma e poteva ricaricare il telefono. Altre che per esempio avevano accanto, visto che c'era magari la connessione intorno alla radio, mettevano a disposizione una sorta di piccolo internet caffè dove gli ascoltatori potevano accedere a un computer e magari stamparsi un documento, chattare con qualcuno o fare altre cose. Per cui tutta una serie di attività parallele poi alla fine vanno a sostenere la struttura centrale, che è la radio.
Senti, in questi contesti c'è il problema: le relazioni fra appunto le realtà radiofoniche di base e magari le istituzioni internazionali, sia quelle del terzo settore sia quelle più ufficiali. Ecco, questa relazione può comportare dei problemi, può comportare delle tensioni, ci sono ambiti in cui magari si inseriscono anche gli stessi governi o le stesse amministrazioni locali, ecco, diciamo, qual è la situazione in cui ci si trova davanti, fermo restando che
è una domanda molto importante, perché è vero che poi dopo domandare dei fondi alla cooperazione internazionale a volte
sì, che poi contenitore
che poi, esatto, comporta di tutto, insomma. Sempre da Haiti mi viene in mente una radio che rifiutava categoricamente tutti i fondi di USAID perché venivano dagli Stati Uniti, è proprio la parte di cooperazione degli Stati Uniti, però per esempio li poteva accettare dalla cooperazione tedesca se ci fosse stato un fondo di sostegno ai media. Diciamo che c'è sempre la capacità di capire da dove vengono questi soldi, certo. E poi dopo c'è chi evidentemente ha lo stomaco più forte e prende di tutto, e invece ci sono realtà che comunque hanno degli schemi molto diciamo determinati e scelgono con cautela se magari accettare un fondo di sostegno da questa o quell'altra organizzazione. C'è da dire che le organizzazioni internazionali di solito non danno fondi diciamo a pioggia così, ma rispondono a dei progetti. In quel caso lì i progetti sono comunque messi su dalle strutture, dalle radio, per cui se c'è una radio dove c'è una fortissima componente di genere e tantissimi programmi anche di supporto alle donne, può fare benissimo dei progetti che hanno un focus su quello. Se poi dopo viene approvato, ben venga, continua a sostenere la mia attività; se non viene approvato, pazienza, andiamo avanti, certo, da soli. Per cui dobbiamo vederlo in questa doppia, diciamo, dimensione: chi domanda, e lo domanda in relazione alla propria identità proprio radiofonica, e poi anche chi dà, e può darsi pure che la radio dica no grazie, da te non voglio niente.
Ho capito. Bene, Francesca, noi diciamo tutte le varie esperienze quando le possiamo raccontare, se no facciamo notte. Fra poco tanto ti si potrà incontrare live, poi lo diciamo. Prima di chiudere, però poi qualsiasi altra cosa tu vuoi aggiungere ovviamente non c'è problema. Prima fuori onda parlavamo del fatto che ormai un quarto di secolo fa si cominciava a parlare di radio su internet, no? E in un contesto generale in cui pareva una cosa fuori dal mondo, insomma, Star Trek, e poi in realtà in un lasso di tempo tutto sommato abbastanza ridotto ci siamo arrivati. Visto che diciamo hai questa esperienza e questo know-how, mi verrebbe da chiederti che cosa prevedi per il mondo della radiofonia da qui ai prossimi, non dico il quarto di secolo perché qua non sappiamo neanche se ci siamo, però diciamo in un lasso di tempo medio, che cosa potrebbe accadere secondo te?
Di sicuro lo hai accennato, il passaggio alla radio in digitale è oramai un dato di fatto, almeno qui in Europa. Ovviamente ogni regione ha tempistiche diverse, per cui non c'è da chiedersi se, ma piuttosto quando. In Italia tante radio stanno già passando, per cui hanno una doppia emissione sull'FM e sul DAB, e la stessa cosa sta avvenendo in Francia. In Francia ci sono più di 30 radio comunitarie che già stanno sul DAB, in Belgio lo stesso. Il dibattito è stato molto forte, anche a livello europeo, il dibattito se bisognava a passare da una all'altra e lasciare questo vecchio appartamentino,
tra l'altro
diciamo,
molto
FM,
più aspro rispetto al mercato televisivo, dove invece l'approdo al digitale terrestre è andato in rapida,
forse perché c'è più identità,
certo,
perché non è un caso. A mio avviso questa cosa qui è un'opportunità perché mentre in questo momento sappiamo benissimo che le radio che hanno un trasmettitore più grosso possono schiacciare quella che gli sta accanto con un trasmettitore più piccolo, con il sistema del DAB in realtà ognuno trasmetterà più o meno su chi sta su quel traliccio, su quel che si chiama il multiplex, chi sta su quel multiplex trasmette tutti alla stessa potenza. Dopodiché può aumentare secondo me il pluralismo. Noi sappiamo benissimo che le frequenze sono estremamente limitate, e quando c'è una radio a Roma, ma a Napoli, a Milano, in qualsiasi altra città, che smette di trasmettere, non ridà di solito la frequenza allo
ma la vende a peso d'oro a qualcun altro.
Esatto, la vende a peso d'oro a qualcun altro. Per cui questo vuol dire che oggi, per esempio, se una nuova radio comunitaria volesse vedere la luce a Roma, sarebbe praticamente impossibile. Anche perché una frequenza su Roma oramai si vende 1,5 milioni, 2 milioni, una cosa di questo tipo qua. Per cui può essere un'opportunità di pluralismo, per cui più emittenti in questo caso qui potrebbero nascere, avere accesso soprattutto ad una stessa qualità, però c'è anche il rischio di maggiore concentrazione, perché tutti i grandi gruppi commerciali in questo momento stanno sviluppando canali tematici, spesso dove c'è una regia automatica, tanta pubblicità, il GR fatto dalla radio madre, e sappiamo benissimo che poi ci sta il canale musica anni 60, musica anni 70, musica anni 80, specializzato, che fa parte sempre dello stesso gruppo e della stessa, diciamo, radio madre. Ecco, per cui è un'opportunità. Se ce la giochiamo bene, è più pluralismo. Se lasciamo tutto il gioco nelle mani dei grandi gruppi commerciali, diventa più concentrazione, e in quel caso lì potrebbe essere un po' noioso, però è un'opportunità.
Va benissimo. Allora, Francesco, io ti ringrazio moltissimo.
Grazie.
Ricordiamo, il libro si chiama Etere, storie di radio, antenne e frequenze dal mondo, Altre economie all'editore. Dopodiché passavi qua non per caso, perché fra pochi minuti starai, pioggia permettendo, alla libreria qui in Via degli Etruschi, Tomo, ex Assaggi, insomma, chi è un po' più age, per cui
grazie,
chiacchiererai in diretta,
Marco,
con chi vorrà intervenire lì.
E grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Grazie a te, e in bocca al lupo ovviamente per il libro e
buon
per
ombrello.
Tutto il resto, e buon ombrello.
Grazie, ciao.